Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di
perdo
città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Oggi andiamo in onda con un programma importante perché parleremo di salute, ma parleremo soprattutto di salute in fabbrica, di salute delle persone che molte volte non hanno più una sicurezza, una certezza. Dietro a questo c'è tutto un movimento molto importante che è quello della GKN, in particolar modo delle persone che lavoravano presso la GKN, che stanno resistendo e bloccando tutti quelli che possano essere i tentativi di smantellare la loro vita. Parleremo anche con una sindacalista e parleremo anche con Francesco Ferrini, che è uno che lavora con il microcredito, e devo dire che è estremamente interessante questo percorso. Ma a parte questo, oggi è un giorno importante. Il 12 dicembre del 1969 a Milano, presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, scoppiava una bomba creando una strage, quella che fu definita la strage di Stato. Una strage provocata, anche se poi tentarono disperatamente di incolpare anarchici, eccetera, eccetera, creando problemi enormi a Pietro Valpreda, che all'epoca era un anarchico e che purtroppo ormai è morto, e poi soprattutto vorrei ricordare Giuseppe Pinelli, un ferroviere anarchico conosciuto che fu subito arrestato e il 15 dicembre volò dalla finestra della questura di Milano. Vorrei ricordare questo perché è bene non dimenticare, soprattutto in questo momento, che la strage fu una strage fascista, e si sa dai dati e dal tribunale e dalle situazioni del tribunale. Quindi ricordatevelo, non dimenticatevelo, non dimenticate assolutamente cosa fanno i fascisti. I fascisti fanno questo, non dialogano. I fascisti creano problemi e basta. Creano situazioni di morte. Noi non vogliamo situazioni di morte, noi vogliamo vivere, vogliamo fare cose assieme a tutti voi. Bene, scusate le parole molto dure, ma francamente io mi ricordo personalmente quel tipo di situazione e fu veramente una tragedia immane. Bene, allora a questo punto io vi lascio alle interviste che scorreranno nel nostro programma e per adesso vi saluto.
In piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci. Per l'autunno caldo il comune le ha levate. In piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori. Sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Bisogna fare tutto molto in fretta, perché la banca chiude gli sportelli. Dio come tutto vola così in fretta, risparmi e gente, tutti così in fretta. Si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza. Bisogna piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. sopra la sera, sopra la gente che parla di Natale. Se questa vita avrà un futuro, metterò su casa, potrà anche andare. Dice la gente che in piazza Fontana forse è scoppiata una caldaia. Là nella piazza 16 morti, li benediva un cardinale. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza. Bisogna piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta. Notti di sangue e di terrore scendono a valle sul mio paese. Chi pagherà per le vittime innocenti? Chi darà la vita a Pinelli il ferroviere? Ieri ho sognato il mio padrone a una riunione confidenziale. Si sono levati tutti il cappello prima di fare questo macello. No, 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 non si può più dormire, la luna è rossa, rossa di violenza. Bisogna piangere insonni per capire che l'ultima giustizia borghese si è spenta.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, eccoci qua a questa nuova puntata di Diario di Città che oggi stiamo tenendo a partire dalla consultazione popolare che c'è stata in GKN, proprio perché ci eravamo lasciati nella ultima puntata che vi invito a riascoltare dal Campino, dove con la Brigata Basaglia avevamo posto delle questioni rispetto ai temi della salute, anche proprio letta e declinata nei termini di prevenzione nei luoghi di vita, luoghi di lavoro, luoghi dove le persone si incontrano e luoghi dove le persone fanno anche convergenza, a partire proprio da delle prassi di mutualismo che sicuramente l'esperienza in GKN ci sta aiutando a tutte e tutti, direi a livello nazionale, non solo a livello locale, ma noi abbiamo la fortuna di avere oggi qui con noi Michele del collettivo di GKN, a cui chiediamo di introdurci proprio in quello che è il momento storico attuale di GKN, ex GKN, ma comunque cos'è adesso e cosa potrà diventare proprio attraverso il contributo anche di tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Beh, grazie, salve a tutte e a tutti. Cosa può diventare? Intanto noi abbiamo diviso un po' la nostra vertenza in varie fasi. Probabilmente quella che stiamo attraversando adesso è una delle più difficili. La nuova proprietà ha smesso di anticipare quella che era la cassa integrazione, quindi ci ritroviamo oggi a saltare per il secondo mese anche la retribuzione che ci spetta, e quindi anche sotto questo aspetto come lavoratori e lavoratrici soffriamo anche questa situazione. Non ci scoraggiamo, probabilmente se la nostra vertenza è stata un simbolo a livello nazionale è perché nei mesi e nelle fasi che abbiamo attraversato siamo riusciti a costruire qualcosa, Non ultimo il referendum per l'azienda pubblica, perché questo referendum? Intanto abbiamo visto che la nuova proprietà gira su uno schema che è un po' sempre il solito, che da 10 mesi, quasi un anno, si ripete. Quindi la nuova proprietà arriva a richiedere la cassa integrazione e lo svuotamento dello stabilimento. Non ci sono proposte alternative, non c'è un vero piano industriale, non c'è una capacità industriale di questo soggetto che è diventato il nuovo proprietario, e anzi lui stesso ha richiesto l'intervento dello Stato. Quindi noi non ci opponiamo assolutamente a un intervento pubblico su lo stabilimento di Campi Bisenzio, però dal momento in cui si interviene con soldi pubblici e quindi il contribuente ci mette degli investimenti, noi vogliamo che non sia solo il proprietario ad avere un diritto di proposta su quello stabilimento, vogliamo essere anche noi partecipi del futuro di quello stabilimento, visto che almeno per quanto mi riguarda ci ho lavorato 20 anni, e i miei compagni più o meno hanno lavorato molti anni della loro vita dentro a quello stabilimento. Quindi quantomeno vogliamo avere un grado di partecipazione rispetto a quello che sarà il futuro dello stabilimento, visto che si va a richiedere dei soldi pubblici.
Ecco, rispetto a quella che è la realtà oggi, credo che sia importante anche chiederci e chiedere alle persone, come anticipavo, come possiamo partecipare, come possiamo metterci a disposizione, no? C'è stato un tempo di manifestazioni, c'è stato un tempo di piazza, credo che continuerà ad esserci, e mi sembra che in questo momento ci sia un tempo anche di tanto contenuto, no? Contenuto che è giusto anche portare fuori, perché a volte le persone non si avvicinano o si avvicinano solo ad un livello. Ecco, proviamo a entrare un po' dentro, perché dentro le lotte bisogna poterci stare anche in maniera competente, cioè conoscendo quello che sta accadendo e portando le proprie competenze, direi competenze di cittadini e cittadine, anche magari mettendoci a disposizione con le nostre storie.
Sì, assolutamente sì. Dicevo che abbiamo diviso la nostra vertenza in varie fasi, e c'è stata la fase in cui abbiamo intercettato quelle che sono state le intelligenze sul territorio. Siamo andati appunto a relazionarci con l'Università Sant'Anna di Pisa, con la quale abbiamo fatto anche un piano di mobilità sostenibile, proprio per cercare di tornare a lavorare in quello stabilimento. Diciamo che la cittadinanza intorno alla fabbrica ci ha sempre abbracciati sin dal primo momento, varie realtà si sono strinte a noi aiutandoci anche nella prima fase, facendo i turni anche la notte dentro lo stabilimento, venendo aiutarci a fare da mangiare, sostenendoci un po' in varie cose che c'erano appunto da fare dentro lo stabilimento. In quest'ultima fase ci siamo dedicati molto a vedere in qualche modo di concretamente reindustrializzare il sito, e quindi concretamente andare a mettere a terra dei piani, dei progetti per rilanciare lo stabilimento e per ripartire con il lavoro. Quindi ci siamo divisi in vari gruppi, c'è la Cittadella della Salute, c'è il gruppo reindustrializzazione, che ha quest'ultimo dei piani già concreti per appunto poter tornare a lavorare in quello stabilimento. Ovviamente uno stabilimento enorme, grandissimo, a vari reparti, insomma a vari uffici. Non possiamo accendere lo stabilimento e ripartire, dobbiamo farlo a tappe. Quindi una prima tappa intanto è stata l'APS Insorgiamo, ci siamo appunto regolarizzati anche rispetto a quella che è un'associazione dove appunto può rimettere in moto una parte dell'azienda, che intanto potrebbe essere la mensa appunto per che non si è mai fermata, ma che appunto d'oggi in poi potrebbe appunto ufficializzare anche un punto che non è soltanto un punto dove potrebbero tornare a lavorare dei nostri colleghi, ma anche un punto di incontro per persone che vengono da fuori. Il gruppo reindustrializzazione comincia ad avere dei piani concreti che possono avere sbocco anche da qui alle prossime settimane, e nell'officina, in una fabbrica grande come quella di Campi Bisenzio, noi abbiamo anche degli spazi, come appunto l'ambulatorio sanitario che era usato dal medico, dagli infermieri durante il periodo che eravamo aperti. Quindi un ambiente a norma, un ambiente dove c'è una sala d'aspetto, dove c'è un ambulatorio medico appunto con tutti i criteri, con dei medicinali. A oggi vederlo abbandonato, ecco, anche questo ci dispiace. Quindi, visto che in tempo di Covid c'erano dei medici a noi solidali che venivano a farci tamponi in maniera solidale, quindi senza pagare, ma che comunque ci prestavano la loro esperienza, noi pensiamo che anche questo potrebbe essere un modo per ripartire con un pezzo di quella fabbrica, che è proprio l'ambulatorio. Quindi mettendo a disposizione un ambiente medico con delle persone appunto che possono prestare le loro competenze, anche fare uno sportello sanitario anche solo per chi magari ha delle problematiche anche mentali, perché comunque ha subito il trauma del licenziamento, comunque della fase, o comunque anche solo per rimettere in piedi quello che è il parco dei medicinali che erano all'interno di questo ambulatorio, che nei mesi sono andati a scadere. Quindi insomma ripartire pezzo pezzo, piano piano, però insomma l'obiettivo è quello di non far morire quello stabilimento, non vedere un domani uno scheletro industriale, ma fare in modo che comunque in qualche modo si possa ripartire.
Ecco, sicuramente sarà molto interessante ascoltare anche l'intervista che seguirà questa di Michele, quindi intervisteremo anche poi Paola, che ha partecipato in particolare all'incontro dedicato alla cittadella della salute e a come questa si possa venire un po' configurando. Mi sembra che il tema che tu porti sia un tema molto interessante, perché forse viene un pochino da come dire, rifacciamo un pezzettino di storia: la prevenzione nei luoghi di lavoro. Ecco, puoi dirci qualcosa rispetto a questo, e in particolare quanto poi per voi può essere stato importante, forse questa è un po' una provocazione, chi ci conosce come trasmissione sa che non prepariamo niente, quindi la mia è proprio una provocazione indiretta. Ecco, rispetto a quello che è successo in GKN a un certo punto, no? Cioè la prevenzione anche della salute e della salute mentale dei lavoratori e delle lavoratrici, quanto è stata a rischio di strumentalizzazione, cioè come dire, lo stress, il burnout legittimo, sacrosanto, diciamo così, no? Quanto voi avete dovuto combattere anche perché questo fosse un veicolo di trasformazione, di cambiamento e di lotta, e non invece una sorta di psichiatrizzazione del povero lavoratore che aveva perso il lavoro e quindi si trova un rimedio magari psichiatrizzandolo. Questa è proprio una provocazione indiretta a cui però ci terrei che tu potessi contribuire, ecco.
Sì, certo. Allora, intanto diciamo che sin dai primi mesi, dove appunto ci guardavamo per capire un po' anche quello che stava succedendo, che non ci sembrava assolutamente vero, per mettere a fuoco insomma che lo stabilimento fosse chiuso così da un giorno all'altro, ci abbiamo messo un po' per capire come fosse successo e anche come reagire tra di noi. Spesso ci facevamo inizialmente forza l'un con l'altro, guardando un po' anche gli stati d'animo che erano dei nostri colleghi. Non abbiamo mai voluto in nessun modo dare l'immagine del povero lavoratore licenziato, tant'è che anche il primo codice IBAN che abbiamo aperto non lo abbiamo aperto perché volevamo dei soldi appunto perché licenziati, lo abbiamo aperto per un semplice motivo: che venivano persone in maniera solidale a darci soldi cash, e noi, ecco, per evitare per evitare appunto che ci fosse questa, questi soldi maneggiati così, abbiamo preferito aprire un codice IBAN. E per quanto riguarda la salute mentale, io credo che abbiamo subito uno shock tutti, ma questa cosa in qualche modo ci ha ricompattati, ci ha compattati, e lo stare insieme, vedere anche la reazione da parte del territorio, ci ha aiutato anche a passare questi momenti. E quindi, come diciamo, il nemico ci deve vedere con il sorriso, non ci deve essere tristezza sui nostri volti. Anche in famiglia abbiamo cercato di gestirlo quantomeno nella maniera più normale possibile, anche se il momento è stato tragico. Infatti tutto ciò che è nato probabilmente da questa vertenza, a questo spirito, ci ha aiutato molto, ecco.
Proprio davvero come spostare il collettivo come veicolo e motore di cambiamento, anche a partire dalla sofferenza, in questo caso, ripeto, una sofferenza più che legittima, mi sento anzi di portare la mia e la nostra gratitudine, no? Anche a quello che voi avete portato come esempio e come testimonianza, e anche invitare le persone che ci stanno ascoltando a portare davvero un loro contributo perché possa essere, come dire, trasformata questa situazione, sia in una reindustrializzazione secondo quello che tu stavi poi portando in maniera competente, e io quindi mi faccio di profilo in questo, sia magari dando anche un proprio tempo a disposizione per chi invece, che ci sta ascoltando, ha delle conoscenze e competenze anche in ambito di salute e sanità. Grazie Michele.
Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness, the truth is hanging in the night, hanging in the night. From the noise that drowns out the love, and I want to discover all the things that make you come alive, all the things that make you come alive.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, con molto piacere oggi abbiamo con noi Paola, Paola Sabatini, come CUB Sanità e come Medicina Democratica. In particolare chiediamo a lei di riferirci quello che è successo in questi ultimi tempi, diciamo a partire dall'esperienza dei lavoratori e delle lavoratrici di GKN e dell'iniziativa che c'è stata domenica scorsa, 4 dicembre, la giornata campale. In particolare, chiaramente qui ti chiediamo, Paola, se ci vuoi dire qualcosa rispetto anche alle proposte che sono venute in merito alla cittadella della salute.
Sì, buongiorno a tutti. Allora sì, domenica abbiamo partecipato a questa giornata campale, come l'hanno chiamata i lavoratori e il collettivo di fabbrica della GKN, che era una giornata tesa a individuare delle proposte di fattibili, diciamo, sia per la riconversione industriale della GKN, ex GKN, ma sia anche per individuare delle proposte relative anche a quello che loro stanno portando avanti con la costituzione della società di mutuo soccorso. Quindi diciamo un polo anche attrattivo per proposte correlate al sociale nel territorio. E in particolare, oltre ai tavoli di lavoro che c'erano sulla riconversione industriale, le proposte che ne emergevano, era stato organizzato anche un tavolo che si chiamava Cittadella per la Cittadella della Salute. E un tavolo che è stato molto partecipato, c'erano un buon numero anche di operatori sanitari e sociosanitari, diciamo che hanno dato anche una disponibilità anche per degli ambulatori di tipo solidale, presenti anche un buon numero di psicologi, anche della Brigata Basaglia, e anche appunto operatori, lavoratori e cittadini. Durante questo tavolo, diciamo, ha discusso di varie questioni, diciamo, di varie proposte che potrebbero emergere. Ora io farei un sunto, perché le proposte sono state tante, no? Perché soprattutto la parte dei giovani medici, giovani psicologi, giovani operatori si sente veramente molto insoddisfatta di come lavora nel servizio sanitario, perché il servizio sanitario ormai ridotto a una questione, diciamo, aziendale, è stato un po' rilevato come ha una caratteristica quasi più di espulsione dei cittadini piuttosto che di accoglienza, diciamo, di quello che dovrebbe fare, no? E poi, diciamo, anche con il taglio delle risorse, con il fatto che manca il personale, insomma, c'è sempre da lavorare con una tempistica che non corrisponde a quello che uno vorrebbe fare per rispondere ai bisogni delle persone che si rivolgano al servizio nazionale. Quindi, diciamo, c'era un grosso investimento da parte soprattutto di operatori anche giovani per costituire all'interno della GKN uno sportello, una specie di ambulatorio solidale. Si è discusso un po' di questo perché molti di noi, tra cui anch'io, mi metto fra questi, sia, insomma, essendo anche un'operatrice sindacale, diciamo, si tende molto di più a dire cerchiamo di ottenere quello che spetta, dato che la sanità l'abbiamo già pagata, abbiamo le nostre trattenute nelle buste paga e dobbiamo pretendere un servizio sanitario pubblico e che funzioni. Però è anche vero che quando si parla di servizio pubblico, appunto, ora bisogna fare i conti con quello che è diventato il servizio pubblico e non è più quello della riforma sanitaria, insomma, quello che cercava di rispondere ai bisogni di salute, ma si risponde solo a bisogni di budget.
Ecco Paola, quello che tu stai dicendo mi sembra molto importante e tanto si collega anche con altre puntate che abbiamo tenuto qui su Diario di Città. proprio anche in merito a quelli che sono gli interventi di mutualismo, no? Che sicuramente sono interventi molto importanti, e su questo penso che possiamo davvero essere in piena sintonia, no? Quanto è importante però anche che dentro i servizi pubblici si torni a riflettere anche di quelle prassi necessarie per intercettare i bisogni, e quindi forse anche per fare un po' di più di prevenzione prima di arrivare alla cura, oppure alla cronicità della cura, ovvero alla cronicizzazione dei problemi quando magari è tardi, o comunque quando poi magari sì, le risorse sono scarse nei servizi. A volte forse si tratta anche di porci in un dialogo tra dirigenza, comparto, anche a livello proprio di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche di diritti delle persone, cittadine e cittadini, che si rivolgono ai servizi proprio in cerca di risposte che forse non so se il sistema e se il servizio sanitario è pronto a rimettersi in un dialogo per capire quali siano davvero le risposte da dover dare, no? Che sia la psicoterapia individuale oppure quella di gruppo, che siano interventi anche di ritorniamo anche andare nelle case. Ecco, forse in questo senso ci puoi dire qualcosa anche a partire dalla tua esperienza personale e professionale, oltre che quella di donna attivista. Cioè, come poter avvicinare o riavvicinare il mondo del servizio sanitario con il mondo anche delle persone forse così amareggiate, ma anche così giustamente e sanamente arrabbiate, che sono anche persone giovani che hanno tanta voglia di fare, ma forse come far convergere, ecco, queste due realtà perché non siano scollegate?
Sì, allora, se devo parlare della mia esperienza, io diciamo ho iniziato a lavorare agli albori, essendo abbastanza in là con gli anni, agli albori della riforma sanitaria, quindi ho lavorato diciamo in servizi dove c'era una forte integrazione, un forte entusiasmo anche in questo lavoro, una forte integrazione fra gli operatori, e dove appunto quello che tu dicevi te, la prevenzione era al centro, no? Quindi cercare di educare, anche si faceva anche tanti incontri, assemblee nei distretti, insomma fra lavoratori c'era veramente un forte gruppo, un lavoro d'equipe molto importante, che negli anni poi è stato perso con la logica, soprattutto dai 92 in poi, con la logica aziendalistica, e bisogna fare le prestazioni, quello che conta è le prestazioni. Se per caso gli operatori devono fare un'attività preventiva o di un lavoro di gruppo, un colloquio, non sanno nemmeno come registrarlo nei programmi. Io parlo per il mio lavoro, che facevo la fisioterapista, nei programmi diciamo telematici con cui la ASL registra le prestazioni. Quindi diciamo, ecco, questo è proprio quello che si sta un po' vivendo ora, no? Fare tante prestazioni con le tempistiche, con delle tempistiche ben stabilite, e non le attività diciamo di prevenzione. E poi tanto per dire, insomma, sulla prevenzione anche col PNR non è previsto nessun fondo. Dei 19 miliardi previsti dal PNR non è che ci sono previsti nei programmi diciamo delle attività di prevenzione. Andrà visto un po' come verranno organizzate queste case della comunità. Comunque, ritornando alla domenica, appunto la discussione è stata un po' su queste cose che vi dicevo, e vorrei dirvi un pochino le conclusioni, diciamo, no? Perché si è cercato di integrare le varie proposte che venivano. E le conclusioni si riferivano a diverse possibilità di iniziative che potranno essere programmate nel futuro, iniziative, allora in parte iniziative di questa convergenza, come chiamano la GKN, convergenza anche culturale, quindi di programmare delle iniziative anche proprio di conoscenza, perché poi molte persone non sono ben al corrente di come anche funziona il servizio sanitario, e quando arrivano davanti da soli agli sportelli non hanno neanche gli strumenti, diciamo, per pretendere i loro diritti. E non parlo solo dei cittadini, parlo anche dei lavoratori, che spesso sono un po' così proni alle decisioni aziendali senza diciamo. Pronto?
Sì, ti seguiamo, anzi credo che sia molto importante questi ponti che stai proponendo, no? Anche secondo me, anche a partire dalla tua esperienza, anche risottolineando questo elemento di conoscenza che deve esserci anche nell'operatore e nell'operatrice, anche per riorientare, credo, le persone che si presentano agli sportelli, anche quelli di mutualismo dal basso.
Sì, infatti appunto nell'ambito di queste iniziative di convergenza culturale sono emerse varie proposte di iniziative possibili. Per esempio dove sta andando la sanità e anche ricordare le lotte del 78, l'attacco che viene dalle proposte di autonomia differenziata, la sanità integrativa e quello che comporta tra l'altro la GKN molto prima diciamo della lotta di ora, il collettivo era stato credo una delle poche se non l'unica esperienza di rifiuto della sanità integrativa nella contrattazione aziendale, e quindi avevano rifiutato diciamo di avere il fondo dell'assistenza sanitaria integrativa e avevano chiesto che quei soldi venissero distribuiti diciamo come nel salario, diciamo non che fosse messo come con il fondo che poi è legato alle assicurazioni, quindi diciamo hanno anche un'esperienza in questo senso abbastanza interessante per noi che si lavora e che si opera nel settore della sanità. E poi il lavoro nella sanità, lo stress, la precarietà, quello che c'è ora, le liste d'attesa e così via, no? Questi sono un pochino delle ipotesi di convergenza cosiddetta culturale che potrebbero essere delle assemblee che si svolgono anche lì dentro, come già c'è stato anche nel passato su altri argomenti. E poi l'altro punto invece è uno possibile sportello informativo, ancor prima che un ambulatorio autogestito, dove magari anche operatori della sanità, anche quelli che si sono resi disponibili a questo tavolo, possano portare avanti possano fare diciamo un punto anche di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini. Ecco, questo potrebbe essere anche interessante. A questo proposito vi informo anche che da una quindicina di giorni, abbiamo aperto presso la nostra sede della CUB Sanità il mercoledì pomeriggio uno sportello sulle liste d'attesa.
Ecco, mi sembra molto importante questo che stai sottolineando, anche proprio come informazione che diamo, perché in Diario di Città ci teniamo, no, anche a informare le persone che ci ascoltano anche di possibili, no, luoghi a cui rivolgersi in questo senso, anche perché andando poi a chiudere con la nostra intervista, ecco, se puoi focalizzare un attimo in chiusura questo come servizio appunto da dare anche alle persone, proprio sul piano della informazione, sì, prima ancora degli interventi.
Sì, ecco, questo sì, insomma abbiamo fatto un'assemblea il 24 novembre al Campino proprio sul discorso delle liste d'attesa e abbiamo appunto cerchiamo di rendere operativo questo sportello anche perché diciamo abbiamo anche saputo, è una cosa che dovrebbero sapere tutti, ma siccome le ASL cercano un po' di non far circolare le informazioni, che la Regione Toscana dal 2019 una delibera ha istituito una specie di numero verde a cui ci si può rivolgere quando diciamo non venga rispettate le tempistiche previste dalle richieste che fa il medico curante, che dovrebbero essere se è un'urgenza 15 giorni, se è una cosa di media gravità diciamo 60 giorni e poi va bene quelli invece le prestazioni non né urgenti né media gravità hanno delle tempistiche più lunghe, però tempistiche se uno poi va a prenotare non riesce mai a rispettare. In altre regioni le normative prevedono che se non venga rispettate le tempistiche previste dal medico curante nella richiesta, il cittadino potrebbe prenotarle in intramenia e avrebbe diritto a pagare soltanto il ticket. E quindi c'è vari comitati, ora fra poco io mi collegherò alla riunione dei comitati per la salute, dei congressi per la salute nazionali che in altre, per esempio nel Lazio, stanno portando avanti questa questa avvertenza, diciamo, sulle liste d'attesa, cioè
ecco,
i cittadini che non prenotano, che non riescano a prenotare e poi lo prenotano in intramenia e hanno predisposto delle modulistiche per chiedere poi il pagamento da parte delle ASL.
Benissimo, Paola, invece... ci dobbiamo salutare perché stiamo arrivando alla conclusione
Benissimo.
Ampia
allora,
del nostro intervento,
veloce.
Ma è importantissimo questo ultimo passaggio che stai ponendo.
Bene, allora perché nella regione Toscana invece appunto c'è questo numero verde e abbiamo già provato a sperimentarlo, in qualche modo funziona, anche se...
Puoi ridarci se, diciamo, il numero verde in chiusura?
Aspetta, non ce l'ho sotto gli occhi, 800, aspetta un secondo, oddio non me l'ero preparato, 800, un minuto solo... E comunque lo sportello è il mercoledì pomeriggio, in via di Scandizzi 86, il numero verde è 855 60 60, attivo 24 ore su 24 e dovrebbe servire per garantire il diritto dei cittadini a ricevere le visite ambulatoriali e gli esami diagnostici nei tempi previsti dalla Regione Toscana, che sono quelli che vi dicevo prima.
Benissimo,
e
benissimo Paola.
Se vuole informazioni si può rivolgere a noi, bene?
Ottimo, grazie. Grazie.
A presto, ciao. It takes character to make a decision. It takes more to stand firm and follow through. Some stand for it, I'm more than I deliver to. Performed an exorcism on myself. Started praying to the rites of deliverance. Yeah, yeah, I did somehow. It's still possessed. Just never starting, depression never ends. I left us both on fire, but I'm a hissy mega mess. Following the path of warfare, I wish I could brush aside. I'm waiting for the day the music dies. Oh, the faces one looks for makeshift. I try to ruin myself from you, hoping that you'd rather it's than the miss. How can one kill any portion when it's a kicking and breathing? Force aside, caught up by the will of itself. The future's never starting, the present never ends. I left us both on fire, but I'm not here to make amends. Funneling the fight up. I guess I can brush aside. I'm waiting for the day the music dies. Jumping from one person to the next, hitting every pleasure before. Being to a pop by every caress, and the tempest gonna think goodbye.
Eccoci qua di nuovo, io sono Massimo, naturalmente avete ascoltato questa bellissima trasmissione, queste testimonianze molto forti, molto interessanti, molto stimolanti e anche che possano sviluppare una riflessione, un'attenzione a quello che stiamo vivendo nel presente, ma soprattutto rispetto a quello che stiamo cercando di non rivivere per altri momenti. Allora, quello che vorrei ricordarvi è naturalmente che potete comunicare con noi intanto scrivendoci a diariodicittà@gmail.com e naturalmente noi vi risponderemo e vi daremo tutti i riferimenti possibili. Altrimenti, naturalmente potete scrivere. Potete telefonare alla nostra redazione di Nova Radio che è lo 055 035 1664 oppure mandare un WhatsApp al numero 366 101 4094. Ringrazio tutti i partecipanti a questa trasmissione, ringrazio Michele della GKN, ringrazio la sindacalista della CUB, non solo Paola, e naturalmente Francesco che ci ha illustrato un percorso interessante di sostegno economico che non passa solo ed esclusivamente dal profitto. E naturalmente ringrazio Emanuela che è sempre stata presente e in prima linea su questa cosa. Niente, io vi saluto per adesso e vi auguro naturalmente buone feste, state bene e soprattutto non dimenticate quello che è successo nel 1969. Era un 12 dicembre, era una mattina. Mi raccomando, non dimenticate.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano errori.